Se chiedessimo quale sia la prima immagine che ci viene per la mente alla parola inferno, molti probabilmente risponderebbero qualcosa del genere. Un luogo di fuoco, diviso in diversi settori secondo i peccati commessi in vita, con la figura del diavolo, padrone di casa, con tanto di corna e forcone. Conosciamo questa immagine, vero? Che viene descritta, mostrata e magari sono molti quelli che credono a quello che magari ho cercato di descrivere. In verità il concetto comune di inferno nella nostra società è molto influenzato naturalmente dall'immagine che è stata data nel Medioevo. Naturalmente è molto influenzato da Dante Alighieri, no? E questa immagine di Dante Alighieri si è sparsa naturalmente fino al giorno d'oggi. Purtroppo viviamo in un'epoca dove il messaggio sull'inferno non viene più preso sul serio, anzi, affermare che veramente esiste l'inferno e ci si ride sopra, o magari qualcuno e ti prende anche in giro. La dottrina sull'inferno è così reale e centrale nella Bibbia come per esempio la dottrina dell'espiazione di Dio in Gesù Cristo, la santità, la giustizia, l'ira di Dio. Per cui, come è vera la dottrina della salvezza, è anche vera la dottrina sull'esistenza dell'inferno. In un cimitero c'era la seguente iscrizione su una tomba: qui giace un ateo, tutto vestito, senza un posto dove andare. Invece, secondo la verità biblica, sappiamo che quel tale vorrebbe ora che fosse vero, di non sapere veramente dove andare. Noi siamo convinti dell'esistenza dell'inferno. E che quella persona che nella sua vita credeva che dopo la morte non esistesse nessun posto, non è in verità morta, ma si trova esattamente a quel posto che non vorrebbe trovarsi, nell'inferno. L'inferno è una realtà che deve far riflettere sia il non credente, ma credo anche noi credenti. Perché è una realtà, miei cari, e nello stesso momento abbiamo una grande responsabilità. A volte io credo che noi credenti ci dormiamo sopra, anche pur sapendo in teoria che esiste, non lo prendiamo tanto sul serio, perché ogni anima che muore senza la conoscenza di Cristo, vale a dire di aver accettato Cristo Gesù nella sua vita, c'è un solo posto dove va a finire, all'inferno. Dio vuole informare gli abitanti della terra, e in questo caso usa noi, che la sua ira sta per essere manifestata e che la fine verrà certamente su di loro. È una questione di tempo. E noi vogliamo oggi vedere l'esistenza e la realtà dell'inferno, perché diciamo è descritto in tutta la Bibbia, ma oggi vogliamo vedere con più dettaglio, come magari la Bibbia spiega anche questo luogo, nell'Apocalisse capitolo 14. Andiamo a prendere Apocalisse 14, leggendo dal versetto 6. Iniziamo dal versetto 6. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Poi un secondo angelo seguì dicendo: caduta, caduta è Babilonia, la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora in poi, che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Padre Celeste, vogliamo prendere sul serio quello che tu ci dici attraverso la tua santa parola. Aiutaci oggi pomeriggio a non essere solamente degli ascoltatori, ma anche coloro che prendono sul serio la realtà di un luogo di tormento. Aiutaci, Signore, di essere dei testimoni su questa faccia della terra, a essere luce e sale per gli increduli, per coloro che ancora non ti hanno conosciuto come Signore e Salvatore. Parla tu ai nostri cuori, Signore. E se c'è qualcuno che, Signore, ancora non ti appartiene, voglia tu parlare al suo cuore. Te lo chiedo in Cristo Gesù. Amen. Sì, il tema, l'abbiamo già visto, ma l'inferno esiste davvero? Secondo l'affermazione della parola di Dio dobbiamo dire sì. E io sono convinto, io appartengo a quei credenti che sono non convinto ma convintissimo che questo luogo esiste. Io non l'ho visto e non lo voglio mai vedere, però ci credo perché la parola di Dio lo dice. I tre messaggi servono, perché abbiamo tre angeli e danno tre messaggi. I tre messaggi servono ad avvertire gli abitanti della terra che il giudizio di Dio è vicino. Babilonia cadrà e coloro che adorano la bestia soffriranno l'ira eterna di Dio, secondo quello che c'è scritto nella parola di Dio. Ora, senza scendere troppo nei dettagli, vediamo che il primo angelo appare per proclamare, qui dice il testo, il Vangelo eterno. Il suo pubblico è l'intera terra e ammonisce gli abitanti della terra di temere Dio e dargli gloria perché è giunto il momento del suo giudizio. E qui, in un modo chiaro, il Signore usa ancora questo angelo per avvertire gli abitanti della terra. Infatti leggiamo nei versetti 6 e 7: poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo recante il Vangelo eterno per annunciarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte: temete Dio e dategli gloria perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e le fonti delle acque. E noi possiamo essere tra i più privilegiati su questa faccia della terra perché l'abbiamo fatto, Signore. L'abbiamo fatto. Abbiamo dato gloria al Signore e spero che continuiamo a darlo, e abbiamo veramente timore del Signore, per questo abbiamo accettato il Vangelo della grazia. E qui si parla del Vangelo, il Vangelo eterno. Poi appare un secondo angelo per annunciare la caduta di Babilonia, la grande prostituta che costringe tutte le nazioni a fornicare con lei, e per questo anche le nazioni subiranno l'ira di Dio perché l'hanno seguita, si sono fatti influenzati. Ora non scendo in dettaglio, perché questo lo faremo anche, Dio volendo, al convegno. Nel versetto 8 dice: poi un secondo angelo seguì dicendo: caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. E poi abbiamo il terzo angelo che mette in guardia coloro che adorano la bestia. L'angelo avverte gli abitanti della terra. È chiaro che qui per adorare la bestia è perché hanno ricevuto il marchio sulla mano e sulla fronte. E l'angelo avverte gli abitanti della terra che Dio riverserà la sua ira incondizionata su coloro che adorano la bestia e la sua immagine e ne prendono il marchio sulla fronte o sulla mano. E noi sappiamo, ripeto, apro solamente una parentesi, che ormai siamo già sulla via, che i soldi liquidi non ci saranno più, è questione di tempo. E tutto sarà digitale e magari con, diciamo, l'idea che il cellulare oppure la carta di credito può essere persa e si dà, diciamo, in questo incoraggiamento di implantare, appunto, qualcosa sotto la pelle in modo che sia molto più facile, no? Cioè, noi sappiamo oggi che la società sta per essere preparata a questo e noi andremo come dei ciechi ad accettare tutto quello che ci viene proposto. Però la parola di Dio ci avverte e dobbiamo aprire veramente gli occhi, perché qui dice: chi riceve il marchio della bestia cadrà sotto il giudizio di Dio, è da prendere veramente sul serio. Il terzo dei tre angeli insiste sul fatto che la sofferenza di coloro che adorano la bestia sarà certa, intensa ed eterna. Qui leggiamo il versetto 11 che dice: il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio sul suo nome, del suo nome, non ha riposo né giorno né notte. Giovanni interpreta questi tre avvertimenti dei messaggi degli angeli rivolgendosi ai santi, cioè ai credenti che sono fedeli a Dio, incoraggiandoli a perseverare. Infatti, leggiamo il versetto 12 che dice: qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E il capitolo 14 si conclude con l'immagine, è veramente, possiamo dire, terrificante, di angeli con falci affilate che mietono un raccolto di uomini malvagi. Avete voi visto la falce? Bisogna magari avere anche la mano giusta, perché non tutti sanno falciare. Però ho visto io dei contadini con un gesto taglia una serie di mietitura. E qui sarà paragonabile all'angelo, dice, raccogliendo nel grande tino dell'ira di Dio e facendo scorrere il loro sangue in un'altezza incredibile fuori della città. Leggiamo questi due versetti del capitolo 14 che dice: l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli per una distesa di 1600 stadi. Cioè qui c'è una serie di milioni e milioni di vittime che sono caduti sotto l'ira di Dio. In Apocalisse 14, dal versetto 9 a 12, vediamo questi tre aspetti riguardo alla sofferenza dell'inferno per chiunque adora la bestia e la sua immagine. E vogliamo adesso vederli questi tre questi tre angeli. Vediamo primo la realtà della sofferenza. La realtà della sofferenza dell'inferno. L'inferno non è un luogo dove magari siamo separati da Dio, sì, siamo separati da Dio, ma è un luogo di sofferenza. Infatti nel versetto 10 dice: egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Se i primi due angeli hanno predetto la certezza del giudizio, il terzo angelo avverte della realtà dell'inferno e quindi della sofferenza. In questa vita dobbiamo fare una scelta importante che riguarda dove passeremo l'eternità. Di certo c'è un posto dove andremo e non come quell'ateo che magari ha fatto scrivere sulla sua lapide non so se c'è un posto per me. Il posto c'è. E se non hai fatto la scelta giusta, allora non vorrei trovarti o non vorrei trovarmi nei tuoi panni. Le scelte fatte qui sulla terra avranno le conseguenze nell'eternità. Ed è vero, miei cari, che noi ci troviamo di passaggio su questa terra. Siamo di passaggio. Siamo di passaggio a un destino che certamente ce lo facciamo noi stessi, di scegliere dove passerò l'eternità. Perché il Signore ci dà la possibilità, ora ancora è il tempo di scegliere, perché una volta lasciata questa terra non c'è più speranza, non c'è il purgatorio dove magari abbiamo la possibilità in qualche modo di rimediare, non esiste. Oggi è l'invito del Signore: o passeremo l'eternità in paradiso o all'inferno. Sapete, ci sono delle chiese evangeliche, lo dico con molto dispiacere, che mi avrebbero, se porto questo messaggio, mi butterebbero fuori. Mi butterebbero fuori. Ma la Bibbia ne parla chiaramente e noi ne dobbiamo parlare e dobbiamo avvertire e dobbiamo anche provarci nei nostri cuori: ma ho accettato veramente Cristo Gesù come Signore e Salvatore della mia vita? Posso sapere che Lui è il mio Salvatore e che mi ha risparmiato dal giudizio eterno? Se il tuo peccato non è risolto da Cristo sulla croce, le tue conseguenze devono essere sopportate eternamente. L'inferno sarà la realtà per coloro che non credono in Cristo Gesù, che è morto sulla croce per i tuoi peccati. E qui il verbo berrà, come anche sarà tormentato nel versetto 10, significano che Giovanni presenta queste due affermazioni come future reali. Sono delle realtà e non sono immaginazioni. Dunque i versetti 10 e 11 ci parlano che la sofferenza sarà certa, è reale, è verità. Molte persone, come quell'ateo che ho menzionato poco prima, non vogliono credere all'esistenza dell'inferno. Magari ci ridono sopra, ci fanno delle barzellette, perché pensano che dopo la morte fisica, dopo la morte finisce tutto. E ci sono, diciamo, delle religioni che insegnano questo, che dopo la morte è tutto finito. Oppure pensano che se c'è un Dio, sarà un Dio d'amore. E ci sono degli insegnamenti che insegnano che alla fine tutti saranno salvati. Questa è una menzogna del diavolo, miei cari. Per essere salvati bisogna fare una scelta personale, e nemmeno io posso farla per te. La devi fare tu personalmente. E ti invito, se non l'hai fatto, se c'è qualcuno, a farla. Ma l'esistenza dell'inferno è molto documentata nella Bibbia, la parola di Dio. Sapete che Gesù fu quello che parlò più di tutti gli altri dell'esistenza dell'inferno, lo sapevate voi? Gesù ne ha parlato. Ma perché Gesù ne ha parlato? Perché Gesù è venuto per salvare. Ma salvare da che cosa? Esattamente da questo luogo, l'inferno. E spesso sento dire, sì, è venuto per salvarci dai nostri peccati. Ok, giusto. Ma dove ci portano i nostri peccati se non all'inferno? Non credere all'inferno significa non credere che la Bibbia dice la pura e fondamentale verità. Cioè escludere questo aspetto, dobbiamo prendere la Bibbia e metterla completamente da parte. Significa credere, se non crediamo all'inferno, che Dio è bugiardo. In secondo luogo vediamo un secondo punto, la severità della sofferenza. La severità della sofferenza. Al versetto 10 rileggo: egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. E nella severità della sofferenza si parla di ira. Bere il vino è una metafora per indicare il patire l'ira di Dio. Il vino in questo contesto simboleggia il destino, la morte violenta e la punizione di Dio con morte violenta. E noi ne abbiamo un esempio. Gesù Cristo stesso ha subito l'ira di Dio. Sapete perché? Perché ci ha risparmiati noi dall'ira di Dio e l'ha dovuta subire Lui. Guardate un po' cosa dice Gesù in Giovanni 18, versetto 11. Gesù doveva essere preso prigioniero, Pietro prese la spada, falciò l'orecchio a un servo del sacerdote e Gesù disse: rimetti la spada nel fodero, non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato? Non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato? Allora vale a dire che il Signore era disposto a bere il calice che il Padre aveva preparato, e quella è l'ira di Dio che il Signore pagò al posto tuo e al posto mio. È interessante notare che il vino versato, dice qui il testo, è puro. Cioè, mi piace anche quando la Bibbia marca quei dettagli, puro, cioè non mischiato. All'epoca era, diciamo, conosciuto il fatto di mischiare il vino con l'acqua. Per cui viene marcato e dice il vino è puro, cioè non mischiato con l'acqua per renderlo più leggero, quindi indica che l'ira di Dio sarà forte e non sarà diluita con la gentilezza, la pietà e la grazia di Dio, sarà severa. L'ira è un sentimento e un'azione personale di Dio. Sapete una cosa? Quando noi cadiamo in ira, allora la nostra ira è peccato. Invece l'ira di Dio è santa, giusta, perfetta. Leggiamo in Romani 1, versetto 18: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. L'ira di Dio che è stata trattenuta per tanto tempo, ma ora sarà manifestata con tutta la sua violenza, con tutta la sua potenza, su che cosa? Sul peccato, sull'ingiustizia. Dio odia il peccato e per la sua santità e giustizia giudica il peccato. Altrimenti, miei cari, il Signore avrebbe potuto risparmiarsi suo figlio se non odierebbe tanto il peccato. O no? Siete d'accordo? Il Signore odia tanto il peccato che non ha risparmiato suo figlio. Per questo motivo coloro che fanno del peccato il loro stile di vita, che non si sono mai pentiti e non hanno creduto a Cristo Gesù, subiranno l'ira di Dio. Quindi coloro che credono che l'inferno si addice con l'amore di Dio devono considerare altri aspetti del carattere di Dio. Dio non è solo amore. Dio è amore, ma non è solo amore. È anche un Dio santo e giusto, quindi non indifferente al peccato e alla colpevolezza a causa del peccato. Il Signore non chiuderà un occhio. Una volta mi disse uno, vabbè, dai, alla fine Dio sarà buono con tutti, chiuderà un occhio. No, no, non chiude gli occhi il Signore. Nella severità della sofferenza abbiamo visto l'ira di Dio, ma parla anche del tormento. E infatti nel versetto 10 dice sarà tormentato. È sbagliato dire oggi, in una circostanza brutta che stiamo vivendo, attraversando, come una malattia, momenti difficili, dire... E si dice questo, no? Sto passando l'inferno. Oppure ho passato l'inferno. L'abbiamo detto anche qualche volta pure noi, vero? Però, miei cari, ascoltate, a confronto come sarà l'inferno, quello che noi passeremo su questa terra non è niente. Non è niente. Perché qui viene descritto chiaramente un luogo di tormento. Ti sei mai bruciato? Eh? Brutto, vero? A volte basta pure poco che magari ti sei bruciato il dito e tutto il corpo ne soffre e non hai tranquillità, pace. E immagina in mezzo alle fiamme, che queste fiamme naturalmente non ti distruggono, ma creano tormento. Secondo quello che dice la Bibbia, a paragone l'inferno sarà veramente niente. Sarà tormentato, cioè sarà afflitto, torturato, subirà sofferenza, estrema agonia, sarà tormentato con dolori atroci, e qui dice con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Sarà tormentato, sta a indicare l'idea del dolore cosciente e terrificante. Questo sperimenterà chi andrà all'inferno. È davvero terribile. Sapete, coloro che non credono all'inferno, ma al più tardi ci crederanno quando si troveranno, ma è troppo tardi. E quel ricco che si trovò all'inferno, conoscete questa storia? Si è reso conto e voleva avvertire i suoi fratelli. Pensate, voleva trasmettere un messaggio dall'inferno per i suoi fratelli. Ma è possibile una cosa del genere? No. Perché? Perché Abramo disse, hanno i profeti e Mosè, cioè hanno la parola di Dio. La parola di Dio è quella che in verità ci indica come prepararci a non andare in questo luogo. E Abramo disse, hanno i profeti e Mosè. Questa verità va contro l'interpretazione di chi dice che i peccatori, gli ingiusti, cesseranno di esistere e non avranno nessun tormento. Ci sono delle religioni che insegnano questo, che dopo la morte è tutto finito. O quelli che dicono che solo il diavolo, la bestia e il falso profeta saranno tormentati nello stagno di fuoco e di zolfo. Invece non è così. Naturalmente ci andrà a finire la bestia, il falso profeta e il diavolo, certamente. E il diavolo non sarà il padrone lì, assolutamente. Guardate un po' cosa dice Gesù in Matteo 25, versetto 41. Allora dirà a quelli della sua sinistra. Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Cioè vale a dire che questo luogo in prima linea è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli. Ed essendo che noi uomini facciamo la stessa volontà del diavolo e dei demoni, ci andremo a finire anche noi, a meno che noi non mettiamo in ordine la nostra vita davanti al Signore. Il destino degli ingiusti è lo stesso destino del diavolo. Dice, il tormento sarà con fuoco e zolfo, e l'aggiunta di zolfo mette in evidenza ancora di più il tormento dell'inferno. Sappiamo benissimo che essere bruciati dal fuoco è tra i dolori più strazianti della nostra esperienza terrena. Così Gesù ci fa capire come sarà terribile l'esperienza dell'inferno. Lo zolfo è un elemento cristallino di colore giallo che si trova soprattutto nelle regioni vulcaniche. Quando bruciato in aria, emette una fiamma blu e rilascia fumi velenosi e soffocanti. È un elemento combustibile, brucia con calore intenso e ha nello stesso momento un cattivo odore. Magari già lo conosciamo, io sono stato all'Etna e certamente per cui conoscete bene di quello che sto parlando. Saranno tormentati, dice, con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello, cioè Gesù, che hanno rifiutato. Hanno avuto la possibilità di accettare Cristo Gesù come personale salvatore, ma lo hanno rifiutato. Questo aumenta l'effetto della loro punizione. E come ultimo punto vediamo l'eternità della sofferenza. Nel versetto 11 leggiamo: il fumo del loro tormento, dice, sale nei secoli dei secoli. L'ira di Dio è ora definita attentamente come tormento eterno. Questo passo ci fa capire che la punizione dei dannati non è una misura provvisoria. Il fumo del loro tormento, dice qui il testo, si alza per sempre, senza speranza di assoluzione. Pagano il prezzo eterno di aver preferito il male invece di Cristo, il male invece della giustizia. L'immagine del fumo qui si basa sulla vista di una città conquistata e incendiata e che magari da lontano si vede il fumo, no? Da lontano si vede il fumo di questa città distrutta. Questa esperienza l'ha fatta anche Abramo con Sodoma e Gomorra, quando vide da lontano appunto che la parola di Dio è stata compiuta. E l'espressione nei secoli dei secoli sta a indicare che non è un tempo provvisorio, ma è un tempo di sofferenza eterna. Potete voi immaginare soffrire eternamente? Magari possiamo soffrire per un tempo, è già duro, però soffrire per sempre, cioè non c'è fine. Credo che questo pensiero dovrebbe in noi suscitare quel desiderio di dire, lo voglio gridare a chiunque incontro, questa verità, questa realtà, che l'inferno esiste. Questa è una delle cose più terribili dell'inferno, l'eternità della sofferenza. L'inferno è eterno come è eterna anche la vita. Non avranno un momento di sollievo dal tormento dell'inferno. Infatti, sempre nel versetto 11 è scritto: chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. Conoscete voi quei periodi dove durante il giorno abbiamo delle sofferenze, ma poi si aggiunge anche la notte? È brutto, vero? Quando giorno e notte, almeno magari tu pensi di riposare la notte dal dolore, e invece soffriamo il giorno e la notte. E ora immagina questa sofferenza giorno e notte per l'eternità. E infine abbiamo la continuità considerando la sofferenza. Nel versetto 12 è scritto: qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E ora vedete? Questo messaggio, ora il Signore lo rivolge ai santi, ai credenti. La costanza è la capacità di resistere alla difficoltà o allo stress, soprattutto la forza interiore necessaria, quindi essere perseveranti, sopportare pazientemente e rimanere saldi anche sotto pressione. E qui l'invito anche, magari non ci tocca direttamente, ma sapete quanti credenti che sono perseguitati per questo mondo? Cosa significa queste parole? Sono parole che danno un certo sollievo di dire: anche se ora noi stiamo soffrendo, ma questa sofferenza a confronto alla sofferenza eterna, preferisco questa sofferenza nel nome di Cristo Gesù che soffrire per l'eternità. Questo si riferisce ai santi, cioè a coloro che fanno parte del popolo di Dio. L'idea fondamentale di santi è essere separati dalla contaminazione del mondo per servire Dio, quindi essergli consacrati, devoti al servizio. E questo significa che dobbiamo soffrire per questo. Vuoi tu essere fedele al Signore, costante al Signore? Questo porta sofferenza, però non quella sofferenza che subiranno gli increduli. I santi hanno fiducia in Gesù che li ha salvati dal peccato e dall'ira di Dio. E lo continueranno a essere anche sotto la persecuzione per il Vangelo. Non si tireranno indietro, non si arrenderanno, andranno avanti nella fede, come molti dei nostri fratelli lo fanno oggi, miei cari. Ecco perché magari spesso Tamara ci invita a pregare. Perché dobbiamo pregare per i perseguitati? Che siano perseveranti a non mollare, a non rinnegare Cristo Gesù. Tutto questo significa che, considerando il destino che attende la bestia e certamente a tutti gli increduli, i santi che sono perseguitati per il Vangelo saranno in questo caso incoraggiati. E sapete, l'Apocalisse non è un libro che in un certo senso deve soddisfare le nostre curiosità cosa succede nel futuro. L'Apocalisse in prima linea è stata scritta per incoraggiare coloro che sono perseguitati. E quando è stata scritta l'Apocalisse c'era una grande persecuzione ed è stata scritta per incoraggiare i credenti. E forse non tanto ci tocca a noi, miei cari. E chissà, può anche darsi che verranno tempi di persecuzione anche qui. E siamo chiamati a essere costanti, a essere perseveranti, a considerare che vale la pena soffrire per Cristo, per il Vangelo. I figli di Dio sono certi del fatto che Dio li custodisce. I santi perseveranno fino alla fine. La perseveranza dei santi ci ricorda con forza che solo chi persevera fino alla fine è davvero santo, cioè davvero e vero credente. Per Giovanni, facendo riferimento ai perseguitati per via del Vangelo, è meglio essere uccisi con la persecuzione che soffrire il tormento eterno dell'inferno. Voglio concludere. Questo passo di Apocalisse 14 ci ricorda alcune cose. Primo, la punizione e la realtà dell'inferno sarà cosciente ed eterna. Non sarà per un giorno o per un mese, ma per sempre. Non si avrà un attimo di sollievo all'inferno. Cosa disse quel ricco, che poi non era più ricco? Dice: manda Lazzaro a intingere la punta del dito, a rinfrescarmi la lingua, perché io sto soffrendo in queste fiamme. Secondo, la punizione e la realtà dell'inferno ci ricorda che dobbiamo fare una scelta, se seguire e adorare i nostri idoli oppure il Signore. E terzo, la realtà dell'inferno con la sua sofferenza dovrebbe influenzare il modo in cui i credenti vivono su questa terra. Amen.